buongiorno a tutti, siamo in diretta streaming, salutiamo tutti quindi quelli che sono in ascolto, scusate il ritardo, ma come avete capito l'assessore è stato impegnato per una sopravvenienza, diciamo, urgenza all'assessorato regionale e quindi abbiamo dovuto aspettare lui, essendo l'interlocutore anche di questo confronto, che nasce da un'esigenza di stimolare il dibattito politico generale attorno ai temi dell'agricoltura, che benché gravi e diciamo sempre sotto l'ombrello dell'emergenza, non sono oggetto di discussione e dibattito politico in generale né tra le forze politiche e probabilmente nemmeno anche a livello delle forze sociali, dalle quali emergono volta a volta, diciamo, le singole emergenze e gli allarmi specifici. Noi vogliamo fare un ragionamento che all'inizio, raccogliendo anche ovviamente le varie argomentazioni portate qui dalle varie componenti del lavoro, dell'impresa e dell'assessorato, partendo da un dato, io mi sono impegnato a leggermi la proposta di piano di sviluppo rurale per il prossimo per il programma del 2014. C'è un'ottima analisi, condivisibile, manca un aspetto che io voglio mettere in evidenza, perché in qualsiasi programmazione deve fare, diciamo, sempre i conti con quanto ha ottenuto precedentemente per rimediare a eventuali errori oppure potenziare i successi ottenuti con le linee seguite nella precedente programmazione. Facendo il conto, con qualche errore di approssimazione, credo, dall'86 a oggi, quasi un trentennio praticamente, sono state spese di fondi europei, quasi 10 miliardi di euro. Il risultato economico di questa spesa di 10 miliardi di euro è che noi abbiamo un valore aggiunto che a valore corrente viene valutato in meno 5%, a valore costante nell'ultimo decennio, non nel trentennio, nell'ultimo decennio, questi sono dati portati dal professore Bacarella, economista, studioso della materia da sempre, a valore costante sono nell'ultimo decennio meno 17%. È un'agricoltura che ancora per l'80% rimane di tipo tradizionale, tutti i problemi connessi di organizzazione, di rapporto col mercato, con la grande istituzione organizzata, con l'innovazione tecnologica, e il 20% soltanto cosiddetto di tipo moderno, in cui siamo collocati, siamo le varie eccellenze, l'agricoltura, l'agricoltura, l'ortofrutta, le varie settori. Abbiamo una produzione lorda vendibile di 4 milioni di euro, ma abbiamo un consumo agroalimentare, quindi complessivo, non soltanto il settore primario, ma abbiamo un consumo agroalimentare di 10 miliardi, quindi 6 miliardi che mancano vengono da qualche parte. E come voi ben sapete, parlando degli esperti del settore, non dico nulla di sconvolgente, non rivelo niente, sono praticamente quelle che vengono canalizzate dalla grande istituzione organizzata cosiddetta, quindi i vari canali controllate dalle multinazionali, che ovviamente si confrontano sul mercato globalizzato, che quindi accedono alle fonti originarie secondo la convenienza del momento, non della campagna in corso e così via. Sono 6 miliardi che naturalmente creano che cosa? È un condizionamento sul resto della produzione dei 4 miliardi, la quale non è capace appunto in queste condizioni di confrontarsi con un mercato globalizzato che tende appunto a omogeneizzare o a omologare, diciamo, produzione, marketing e così. Ora io voglio citare qua alcuni esempi perché mi sembrano che anche sono frutto anche di un'esperienza di contatto diretto in questi ultimi mesi, soprattutto estivi, che vai a Vittoria e scopri, nel senso che, diciamo, lì viene rappresentata metà dei piccoli e medi produttori serricoli non ci sono più, ma non è che le grandi aziende là che sono rimaste o che si sono aggregate navigano in buone acque, perché questo problema, diciamo, che scompare un certo tessuto e quello che rimane diventa potenziato, non funziona così sul mercato. L'area zootecnica e tutta l'area della zootecnia delle zone interne è minacciata ho ripetuto un'esperienza che ho fatto alcune settimane fa, gli amici l'hanno ascoltato, percorrendo la 177 zona interna da Enna alla 113, a Santo Stefano di Camastra e così via. Mentre una volta, quando c'erano la vacca a destra e la vacca a sinistra che si guardavano il traffico automobilistico, ho potuto vedere soltanto una piccola mandria di 20 capi, cioè niente, si prendeva la dimensione di migliaia di capi. E tutti gli allevatori dicono scompariamo, perché tra l'altro avendo gruppi nemici non siamo iscritti in nessun albo genealogico, nessun registro e così via, c'è una difficoltà di gestione anche di questa materia, scompariamo. Vengono i produttori caseificio che se voglio fare una produzione locale, quindi non posso comprare latte tedesco o polacco, e dopodiché non ho più fornitori di latte ovino, di latte bovino in zona. Quindi con tutti i problemi connessi a crisi, con minacce di chiusura e così via. Quindi un quadro, diciamo, devo dire, allarmante, a parte i problemi congiunturali, quest'anno la produzione viticola, le malattie, il calo di produzione, ma diciamo questi sono andamenti ciclici che abbiamo sempre sopportato, ma anche nel settore vitivinicolo non bastano quelle decine di aziende di eccellenza che hanno conquistato lo spazio di mercato internazionale perché hanno sposato e applicato anche la linea della scelta di qualità, diciamo, e si sono anche organizzati sul piano marketing per sostenere questa qualità, non risolve i problemi della gran massa della produzione che ancora rimane ancorata a concetti più tradizionali. Basta guardare la crisi delle cantine, che quest'anno è diventata credo più drammatica, perché se da 150.000 almeno sulle cantine passa a 30.000 quintali di ammasso, già c'è un problema dei costi di gestione che diventa intollerabile e così via. E allora vogliamo porci una domanda: come vanno affrontati questi telesex, questi settori, i soldi spesi non sono riusciti ad ammodernarli? Sono stati inventati i distretti, allora, questi distretti che risultati hanno avuto? Sono stati dei motori di avviamento di nuovi processi di sviluppo, e l'inserimento dei giovani in agricoltura soltanto finalizzato al contributo ha creato un processo di innovazione reale di organizzativa dell'agricoltura. Cioè, non è un problema di polemica, intendiamoci, perché siamo, ma dalla riflessione su queste, su quanto è avvenuto negli anni passati, e il nuovo piano di programmazione deve appunto rimediare a queste carenze, perché se i risultati sono 10 miliardi spesi, oggi ne prevediamo credo altri 2 miliardi e qualcosa per il prossimo, che fine faranno? Adesso sarà l'ultima volta che poi accedere, ma se siamo ancora al 75% del reddito pro capita, 75% della media europea, è qualcosa che è oggetto di dibattito politico, certo, complessivo, di politica economica della regione, dello Stato, non soltanto quindi della regione, ma intanto della classe dirigente siciliana. Il dibattito sostanzialmente vuole promuovere questo. Incide anche, qualcuno si chiede, e noi per primi, su questo calo e su questo arretramento di ricchezza anche l'incidenza maggiore che ha l'economia criminale nel Mezzogiorno d'Italia? Per fortuna o per sfortuna non è più una caratteristica del meridione, come avete visto. Ovviamente qui c'è un maggior radicamento storico per motivi storici, per cui l'economia criminale e quindi le mafie, l'organizzazione, le criminalità organizzate varie e così via incidono. Quanto incidono? E certo, dai rapporti delle agromafie varie, il lavoro nero, il caporalato, finalmente è entrato anche nel codice penale il reato di caporalato, quindi e da un lato, dall'altro lato il pronunciamento delle imprese che sono tutte, non solo a parole naturalmente, contro la presenza della criminalità organizzata nel processo produttivo, dovrebbe consentire, diciamo, un arretramento, e invece i mercati ancora sono controllati da questi, il trasporto soprattutto è condizionato da questi. E poi andiamo ai processi cosiddetti innovativi, l'eolico e così via, e sono, poi ci riferiamo ovviamente a vicende giudiziarie note, quindi non a supposizione o a presunzione, e sono controllate da queste. Questi Quindi, come sempre, controllano il processo vecchio e il processo nuovo. E allora, occorre qui, come si dice, quell'intelligenza e quella comunanza di interessi per colpire queste. Che oggi è più facile anche, perché mentre anni fa si dovevamo discettare se la mafia esisteva o meno, oggi diciamo, questo è un argomento risolto. Anzi, magari si parla fin troppo di antimafia da parte di gente che insomma avrebbe meno titolo a parlare, ma questo è parte di altri aspetti. Però è chiaro che guardando non solo i documenti, ma anche le azioni concrete delle varie organizzazioni, del governo, così c'è un pronunciamento chiaro, netto, che dovrebbe consentire, diciamo, o creare i presupposti per un'azione efficace. Infine, e finisco, da cosa partire? Nell'analisi presentata per lo sviluppo rurale c'è ad esempio un'indicazione tra le tante, che è quello del cosiddetto patrimonio ambientale di questa terra, con elencazione anche di 223 siti di importanza comunitaria, 30 zone di protezione speciale, 238 siti appartenenti all'area Natura 2000, che è quest'area diciamo di protezione ambientale. Il 56% dell'area forestale è considerata appunto di importanza ambientale, quindi entra nei criteri di protezione dell'area Natura 2000. Ci abbiamo un 18% della superficie agricola utilizzata, quindi una percentuale elevata, in questa rete Natura 2000. È un patrimonio di partenza generale che consentirebbe di, a parte la valutazione ambientale, la difesa della biodiversità, perché poi c'è un altro dato che riprende il piano sviluppo rurale. Il 50% di quest'area naturalistica, cioè di protezione naturale, abbiamo il 50% delle spese faunistiche e il 26% delle specie floristiche. Cioè, una cosa enorme praticamente, cioè, zona da tutelare, non come sacrare da non toccare, ma appunto da tutelare e valorizzare in senso produttivo, perché se diventano musei si scontrano poi con la logica appunto produttiva, che non significa distruzione ambientale, ma utilizzazione della risorsa ambientale. Allora, come si deve procedere? Se la programmazione precedente non ha, almeno a mio da soggetto esterno, non ha visto la partecipazione e coinvolgimento enti locali, territori e così via seguendo, come si rimedia a questo aspetto? A parte la concertazione tra assessore e organizzazione professionale di rappresentanza, diciamo, del mondo, sia del lavoro che dell'impresa, e se c'è stata e come è stata. Ma si utilizza questo, qui noi ricordiamo quelli con i capelli bianchi, non siamo tanti qua per fortuna, che ad esempio la conferenza agraria degli anni 80 fu un'elaborazione di piattaforma complessiva di sviluppo dell'agricoltura. Se il vino si è salvato per la parte dell'eccellenza, è nata lì, da una negoziazione in cui avevamo tanti altri obiettivi, a cui sono realizzato dopo 30 anni, perché la DOC Sicilia era stata inventata lì, ci fu bocciata dai gruppi del nord, come tutti, che non abbiamo raggiunto la maggioranza qualificata, ma sono maggioranza. Cioè, il 50% era il 70%, noi abbiamo raggiunto poco più del 50%, e quindi dopo 30 e rotti anni finalmente c'era la DOC Sicilia. Allora avrebbe avuto ovviamente un altro, perché ancora c'era la grande massa di uva nelle cantine sociali, così. E questo per dire è servita, ma è servita anche alla regione, perché le leggi di programmazione di settore sono nate da quell'esperienza. E la connessione con la spesa comunitaria è nata allora da quell'esperienza. Poi non l'evoluzione politica, il quadro politico, la situazione politica e economica, anche nazionale, non ha consentito questo tipo di piattaforma. Però tutta la programmazione al basso, della programmazione negoziata e cordiale, creò un grande entusiasmo, una grande partecipazione. È chiaro, se la politica economica poi non hanno seguito quelle indicazioni, i risultati sono quelli che abbiamo. Si può riproporre questo, non quello schema, diciamo, ma l'idea che la programmazione va fatta con questa non concertazione soltanto, perché visto la politica attuale, ma con il coinvolgimento dei soggetti del mondo del lavoro, del mondo dell'impresa. Senza di questo, poi questi altri miliardi di rotti che saranno per il piano di sviluppo rurale potranno fare non la fine che si promette di avere con gli obiettivi. Questo era un po' il punto. Io darei subito la parola all'assessore che fa il punto della situazione. Noi abbiamo sollecitato anche quelli collegati in diretta un po' di domande, già qualcuno è arrivata, diciamo, senza, perché avevamo visto già il documento e poi la leggeremo, riguardo alla zootecnia, anzi forse lo dico subito così, che è sono della zona di Vizzini, praticamente pongono il problema per dire affitto, concessione affitto del pascolo e non dei maniali. Il contratto è annuale, ma io ottengo l'accesso a dicembre, fino ad aprile devo uscire, è già questione. E dopodiché praticamente in quell'epoca diventa solo un rifugio, non più pascolo, perché mese invernale non è, e soprattutto è alta collina e montagna, è chiaro che significa solo rifugio e non pascolo. E questo è un problema. Crea dei problemi per quanto riguarda anche l'attribuzione delle quote che sono in affitto per i vari fascicoli, per gli allevatori. E questo con tutta l'incertezza. Più quella dell'iscrizione per tutti i capi meticci, che non sono riconosciuti perché non scrivibili. I sardi sono inventati una razza modicana sarda, hanno fatto un registro di razza modicana sarda. Noi siciliani diciamo, non avremmo bisogno di inventarci nulla, perché le nostre razze sono meticce, modicane. Ci può essere qualche cinisale che è di un'altra, ma insomma diciamo, siamo lì praticamente, a parte quelli di scritti all'altro geologico. Allora, tutto questo come può essere risolto e affrontato, perché questa gente che sono custode dell'ambiente oltre che produttore del reddito e della ricchezza non scompaiono definitivamente? Questa è un po' una delle domande che poi ognuno di voi risponderà secondo la propria esperienza. Intanto darei la parola all'assessore, faccio un quadro, diciamo, della situazione e poi se siete brevi possiamo rifare, vediamo se arriva qualche altra domanda nel frattempo, così la sottoponiamo e rispondete e facciamo un giro, diciamo, di conclusione definitiva. Grazie.